Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti in questa nostra Basilica Cattedrale. Grazie per aver risposto al mio invito a convenire a Cefalù, così numerosi, per ringraziare il Signore per il cammino che ci ha fatto percorrere attraverso l'esperienza sinodale. Saluto tutte le autorità civili qui presenti e militari, in modo particolare il sindaco di Cefalù, professor Daniele Salvatore Tumminello, e il sindaco di Petralia Sottana, dottor Pietro Polito, tutti gli altri sindaci qui presenti. Desidero inoltre porgere un affettuoso saluto al parroco di Petralia Sottana, don Giuseppe Murè, al vicario parrocchiale padre Giuseppe Garofalo e ai membri del comitato Maria Santissima dell'Alto che hanno accompagnato con tanto entusiasmo, con tanta devozione l'immagine della Madonna dell'Alto fino qui a Cefalù. Vi ringrazio di cuore per aver accolto con sollecitudine il mio invito a condurre qui la venerata immagine della Madonna dell'Alto. È un evento senza precedenti nella storia di Cefalù. Per la prima volta, in occasione del Giubileo, la Madonna dell'Alto scende dagli elevati monti delle Madonie per raggiungere le sponde del Tirreno, suscitando in noi una profonda gioia e gratitudine. Il significato simbolico è profondo. Maria, madre della Chiesa, si fa pellegrina tra i discepoli del suo figlio, visitandoli là dove vivono, lavorano e sperano. Il suo cammino dall'alto è segno di una nuova visitazione che porta la gioia dello Spirito a un popolo che accoglie con fede il dono del Salvatore custodito nel suo grembo e consegnato alla Chiesa. Oggi questo popolo si ritrova unito nella cattedrale. Possiamo dire giungendo dalle vette delle Madonie fino alle coste del Tirreno. Dal fiume Torto fino al fiume Pollina. Con gioia e l'entusiasmo di camminare insieme per annunciare Gesù Cristo, nostro Salvatore. Ecco, noi veniamo qui per ringraziare il Signore. E lo facciamo con i sentimenti del Samaritano di cui Valerio ci ha parlato. Non vogliamo essere nel numero di coloro che hanno dimenticato il bene ricevuto, ma siamo grati e lodiamo Dio come il Samaritano per il cammino che il Signore ci ha fatto percorrere in questi anni. Carissimi, abbiamo camminato insieme dietro a Gesù, spinti dal vento dello Spirito. Siamo qui quindi per ringraziare il Signore innanzitutto per il dono grande del Concilio Ecumenico Vaticano II che ha riaffermato la definizione della Chiesa come popolo di Dio che cammina unita, pastori e fedeli nella storia per essere segno del Regno di Dio offerto a tutta l'umanità. Si deve ancora al Concilio anche la riscoperta di una dimensione costitutiva della Chiesa. Spesso nel credo noi diciamo credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, ma il Concilio ci ha insegnato a dire credo la Chiesa sinodale. Siamo qui per ringraziare il Signore per il ricco magistero, innanzitutto di Papa Giovanni XXIII. Oggi è la sua festa, è stata scelta apposta questa, perché ricorda il Concilio Ecumenico Vaticano II. E siamo qui per ringraziare il Signore anche per il ricco magistero di Papa Francesco, che ha spinto la Chiesa a dare concretezza al rinnovamento voluto dal medesimo Concilio e confermato di recente da Papa Leone XIV. Concludiamo oggi la fase celebrativa del Sinodo diocesano per aprire la fase attuativa. L'Evangelista Luca presenta la missione di Gesù come un cammino verso Gerusalemme, la città santa. Gesù ha scelto di attraversare due regioni, la Samaria e la Galilea. In modo particolare la Galilea era considerata, la Samaria era considerata una terra maledetta perché abitata da un popolo che ha tradito la fede di Israele. Giudei e Samaritani, due popoli separati da inimicizia e odio reciproco. La storia si ripete. Inimicizia che risaliva ben 7 secoli prima. Difatti, i Galilei non attraversavano la Samaria per arrivare in Giudea e della Giudea non si spostavano e non passavano dalla Samaria. Così, per arrivare alla città santa, dalla Galilea facevano una strada diversa per non incontrare i samaritani, i quali avevano il loro centro religioso sul monte Garizim. Carissimi, questa è una grande lezione per noi. Le divisioni, quando sono alimentate dal sentimento religioso e dal nazionalismo, diventano insanabili. E noi lo vediamo, lo constatiamo. Motivo importante per la Chiesa, per incrementare sempre più il dialogo costruttivo tra le religioni, il dialogo religioso, ed affermare la libertà religiosa e la cultura dell'incontro, come ci ricordava Papa Francesco. Gesù non ha messo confini alla sua missione evangelizzatrice. Anche noi, nei giorni del Sinodo, abbiamo attraversato territori umani distanti da una vita di fede e le nostre decisioni sono state mosse non dal giudizio, bensì dal desiderio di ascoltare tutti, di proporre a tutti e condividere con tutti il dono dell'annuncio del Regno di Dio. Gesù fa ingresso in un villaggio, forse della Galilea, una regione guardata con sospetto dai giudei osservanti perché si era contaminata con gli usi pagani. Lebbra, in ebraico, si dice Tzaraat, dalla radice Tzara, che significa colpito, castigato da Dio per aver commesso una qualche colpa. Ma col termine lebbra si indicava qualsiasi infezione della pelle, anche se per antonomasia corrispondeva a quella malattia scientificamente conosciuta come la lepromatosi. Il libro del Levitico, al capitolo 13, detta le norme per il trattamento di un lebbroso. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo coperto, velato fino al labbro superiore andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Gesù entra in questo mondo, nel mondo della lebbra. La lebbra fa perdere la sensibilità e non si distingue più ciò che è dannoso da ciò che è benefico. La persona ne esce sfigurata da questa malattia. Spesso gli evangelisti raccontano i miracoli come delle parabole che contengono un messaggio di salvezza. Per comprenderli, quindi, questi miracoli, bisogna andare al di là del miracolo stesso. Alcuni indizi spingono verso questa interpretazione, come quando si parla di villaggio in modo anonimo. È il fatto che i lebbrosi stanno dove non dovrebbero stare, appunto in un villaggio. Il villaggio anonimo nei Vangeli è sempre negativo. È il luogo della tradizione, il villaggio è il luogo dove impera il detto «si è sempre fatto così». Ed è un ambiente refrattario e ostile all'azione di Gesù. Il gruppo dei lebbrosi è misto, composto da giudei, galilei e da un samaritano. Nella calamità, come è stato durante il contagio del Covid-19, si abbattono le barriere e le differenze, perché si comprende che stiamo tutti sulla stessa barca. Ricordiamo ancora le parole di Papa Francesco. E ci si salva insieme, solo stando insieme. Nel pericolo comune ci si sente solidali. L'Evangelista dunque narra l'episodio come una parabola per offrire un insegnamento ai discepoli e paragona il conservatorismo, l'attaccamento alle tradizioni come la malattia della lebbra, provoca una insensibilità nelle parti colpite. Il Papa Francesco diceva che il detto si è fatto sempre così, è come un veleno per la Chiesa. Un altro indizio che l'Evangelista ci offre per collegare i lebbrosi ai discepoli è l'invocazione Gesù epistata eleison imas. Gesù, qui la traduzione della CEI dice maestro, ma di per sé si dovrebbe tradurre Gesù capo, abbi pietà di noi. Gli unici a chiamare Gesù capo, colui che sta sopra, che comanda, sono proprio i discepoli. Tutti e 10 invece di gridare immondo, immondo, per avvertire della malattia contagiosa, gli si fanno incontro tenendosi a distanza e gridando aiuto con una preghiera piena di fiducia. Il Signore non compie alcun gesto e li invita a presentarsi al sacerdote, come prescrive la legge del Levitico, per accertarsi della guarigione e quindi dichiararli puri. Appena allontanati dal villaggio, furono purificati, guariti. L'abbandono del villaggio li ha guariti. La lebbra era quasi la permanenza nel villaggio, cioè il luogo delle tradizioni, del si è sempre fatto così. Guarisce dal tradizionalismo, dalla visione rigida della legge, dall'intolleranza, dall'intransigenza. E quindi torna la sensibilità ai discepoli verso chi è fragile e invoca aiuto. Dobbiamo constatare che tutti e 10 offrono un anticipo di fede nei confronti del Maestro. Ma a questo punto uno solo, lo straniero, il samaritano, l'eretico, il peccatore, si stacca dal gruppo e ritorna indietro, lodando Dio a gran voce e si prostrò per ringraziarlo. È l'unico che torna a lodare Dio e ringraziare Gesù. L'idea di Luca è che spesso quelli che noi reputiamo lontani da Dio diventano spesso modelli di fede. Vedi il centurione romano, vedi la prostituta, vedi l'emorroissa, vedi il cieco. Chi è lontano è sempre legato da Dio al suo amore, anche se non lo sa. L'amore di Dio è come un elastico dell'amore gratuito di Dio. Più ci si allontana, più la forza dell'attrazione aumenta. È strano, mentre il bisogno, la malattia, la paura della morte li aveva tenuti uniti, ora nessuno degli altri nove dà gloria a Dio. Proprio chi non era ritenuto degno di dare gloria a Dio, invece, è l'unico che gli dà gloria. Il samaritano si prostra ai piedi di Gesù per ringraziarlo, ma Gesù gli consegna una missione. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Il dono di Dio consiste nella salvezza, l'averci salvati dall'annientamento, dalla distruzione della nostra vita. La lebbra era considerata sorella della morte. E il Signore ci ha liberato dal peccato che conduce alla morte. Anche noi questa sera siamo tornati dodaxon, rendendo lode al Signore per il cammino che in questi anni di esperienza sinodale ci ha fatto percorrere. Siamo qui Eucariston, rendendo grazie per il dono dello Spirito che insieme abbiamo ricevuto e che come un fiume ha attraversato e ancora disseterà la nostra Chiesa. Il dodicesimo sinodo diocesano, che con questa celebrazione concludiamo, si pone nel solco dell'aggiornamento della Chiesa proposto dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Ne prolunga l'ispirazione e ne rilancia la forza profetica per il mondo di oggi. È una pietra miliare della nostra diocesi nella realizzazione della Chiesa delineata dal Vaticano II. La grande esperienza sinodale apre alla Chiesa locale un modo di essere e di agire che può diventare, anzi deve diventare, stile, metodo e forma di Chiesa, in linea con l'ecclesiologia conciliare. Da oggi si avvia un processo. Non è stato un momento ecclesiale concluso. Non si può parlare al passato offrendo una forma di partecipazione alla sollecitudine per la Chiesa, indica la direzione da prendere, mettendola in cammino, nella certezza di aver ascoltato la voce dello Spirito che la guida sui sentieri della storia verso il Regno di Dio. Il dodicesimo sinodo diocesano avvia dei processi che ora sono affidati agli operatori pastorali, ai responsabili dei diversi organismi, nonché, possiamo dire, all'intero popolo di Dio. Indica la direzione da prendere, si è in cammino, senza ritenersi mai arrivati. Condivido con voi quanto Giovanni XXIII pronunciò nella Basilica Vaticana all'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II. Disse: «È appena l'aurora, tantum aurora est». Ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole sorgente. Tantum aurora est sia la nostra espressione di meraviglia per quanto il Sinodo ci ha donato e ci continua a donare. Tantum aurora est sia il segno della nostra conversione sinodale. Tantum aurora est sia la nostra consapevolezza che il Sinodo avvia percorsi e non definisce compimenti. Tantum aurora est sia il nostro slancio in avanti verso Cristo, unico e pieno giorno. Abbiamo iniziato il cammino sinodale guardando a Maria Santissima di Gibilman, nostra madre, nostra patrona e modello della nostra Chiesa. E alla sua scuola abbiamo imparato gradualmente la docilità allo Spirito e l'apertura alla novità di Dio. Adesso concludiamo il percorso sinodale volgendo ancora una volta lo sguardo verso Maria, che ci chiama a salire in alto, rifuggendo da visioni meschine e autoreferenziali, e con lei imparare a respirare a pieni polmoni l'aria nuova che solo lo Spirito Santo può donarci. Ecco perché sta con noi l'immagine della Madonna dell'Alto. Con il segno popolare, alla fine di questa celebrazione, di accompagnare l'icona mariana con le fiaccole accese, faremo memoria di quanto accade a conclusione del Concilio di Efeso nella notte del 22 giugno 431, quando i padri sinodali furono accompagnati dal popolo con le lampade accese, gridando forte Theotokos, 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 Madre di Dio. E così quanto accadde in piazza San Pietro la sera dell'11 ottobre 1962 per salutare l'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II. Segno che la fede del popolo è in perfetta sintonia con la fede di Maria, la madre del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. E allora concludo. Alzati e va, Chiesa Cefaludense, Chiesa Madonita. Riparti dalla parola di Dio, evangelizzando prima te stessa e poi adempiendo fedelmente il comando di Gesù Cristo risorto. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. E conclude il Signore questo discorso con una promessa, e la stessa promessa che questa sera fa a noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Amen.